Ave Maria, cari fratelli, di Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Kolbe, le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Maria Meditrice nel 2014. Siamo alla conferenza numero 193. Ecco, siamo ormai vicini alla morte del grande, ecco, religioso francescano San Massimiliano Maria. Ecco, e quindi ecco, vediamo ciò che più lo interessa, insomma, preparare veramente la sua fraternità all'incontro con Cristo. Il nostro fine è tendere alla perfezione, dice in questa conferenza tenuta il 22 ottobre del 1938, ai Professi Solenni. Il nostro fine è tendere alla perfezione. L'abbiamo ripetuto tante volte, ma non nuoce ricordarlo anche oggi, che è sabato. Il sabato era un giorno speciale per la Milizia dell'Immacolata, perché il sabato era obbligatorio, se non c'era qualche altra memoria, celebrare Santa Maria in sabato. Quindi era un giorno tutto mariano. Il sabato era sempre mariano. Come la domenica è il giorno del Signore, il sabato è il giorno mariano per eccellenza. È una cosa così importante che non se ne parlerà mai abbastanza. La perfezione è la Madonna per San Massimiliano. Beh, certamente non appare sempre, no, nei testi cristiani e anche nella spiritualità di tanti istituti, nel pensiero di tanti religiosi, anche fondatori. Invece per San Massimiliano è chiarissimo, vogliamo essere perfetti. Ecco, il documento che parla della vita religiosa nel Concilio si chiama Perfecte Caritatis, la carità perfetta. Ma la carità perfetta è la Madonna, non ce n'è una superiore, cioè non c'è uno stato di vita superiore a quello della Madonna sulla terra. Gesù è Gesù, Gesù è Dio, insomma è di un'altra natura, ma dal punto di vista umano la Madonna è proprio perfetta alla scuola di Gesù, quindi è la perfezione. È la perfezione che tutti dobbiamo perseguire, è il modello sublime che Dio ci ha dato perché noi la imitiamo, perché noi la seguiamo, anzi, dice San Massimiliano, noi ci consacriamo, perché noi ci offriamo completamente a lei, come suoi servi, come suoi schiavi, in modo tale che la Madonna possa usarci così come vuole. Siccome la Madonna è buona, non fa cose sbagliate, farà tutto perché noi diventiamo santi come lei. È una cosa così importante che non se ne parlerà mai abbastanza. Dobbiamo ricordarlo sempre, la perfezione, cioè la Madonna, no? L'Immacolata. Dobbiamo ricordarlo sempre senza pausa, incessantemente, perché è tanto facile dimenticarsene. Certo, siamo presi dalle cose, siamo presi anche dalla nostra natura corrotta, dai nostri istinti, quello ci piace, quello non ci piace, vogliamo fare questo, non quest'altro, non ci va di alzarci dal letto per pregare, non ci va, ecco, di dare ogni giorno il nostro tributo quotidiano di preghiera, di sacrificio, di penitenza, di elevare la mente a Dio, di fare l'orazione mentale, di fare la preghiera liturgica, di andare a messa. Ecco, non vogliamo farlo e allora non facciamo quello che è giusto fare, ma è una cosa necessaria. Ecco. Quindi dobbiamo ricordarlo sempre, incessantemente, perché è tanto facile dimenticare, se ne è sottesa la natura corrotta degli uomini. Gli uomini sono molto inclini a leggere un mezzo come proprio fine, cioè noi stiamo davanti al computer, noi stiamo davanti alla televisione, noi stiamo davanti ai nostri affari, alle nostre vacanze, siamo testati, ai nostri spettacoli, e pensiamo che questo sia il fine, e invece il fine è un altro, il fine non è divertirsi, non è riposarsi, non è stare bene. Ma il fine è sempre Dio, è la perfezione, la Madonna, che alle volte ci chiede anche di stare male, non per se stessi, ma per un fine superiore, sacrificarci. Pensiamo al soldato in guerra che deve difendere la patria, pensiamo alla mamma che offre la sua vita per i bambini, per la salute dei bambini, magari perde anche la propria salute, perde la propria salute purché i figli stiano bene, siano in salute. Pensiamo a Anna Beretta Molla che addirittura perde Gianna Beretta Molla, che perde la vita pur di dare alla luce un figlio. Per lei il figlio era più importante di se stesso, quindi va incontro alla morte, va incontro al sacrificio supremo di se stessa per purché il figlio viva, per lei era più importante di se stessa pur, no? E questa è volontà di Dio. È tanto facile dimenticarsi. Gli uomini sono molto inclini a eleggere un mezzo come proprio fine. La salute per la salute, il benessere per il benessere. Il benessere non ha un fine in sé, no, il benessere è finalizzato al tuo servizio di Dio. Se questo serve, sì, ma potrebbe anche non servire, potrebbe anche chiederti il sacrificio, il Signore, del tuo benessere, no? Della tua salute. E quindi non è un valore assoluto, è un valore relativo al fine che devi compiere. Certo, sono sacerdote, dice deve stare bene in salute, no? Se no non può svolgere il ministero. Uno che è poverino ha dei problemi fisici gravi e non può diventare sacerdote, questo da sempre la Chiesa lo dice, né può andare in guerra a fare il soldato, perché se non si regge in piedi non è che sia di grande aiuto alla compagnia. Infatti quando uno viene ferito diciamo, in maniera irreparabile, perde una gamba, un braccio e poi non può più combattere, no? Come fa? Ecco, sarà congedato dal suo servizio. Quindi gli uomini sono molto inclini a eleggere un mezzo come proprio fine, e spesso anche in religione si elegge un mezzo come fine. Ah, io devo fare l'apostolato, ma questo non è un fine, no? L'apostolato non è un fine, è un mezzo. Ah, io devo fare il missionario, la missione è il mio fine. La missione non è un fine, il fine è la salvezza delle anime, il fine è la santità, il fine è la beatitudine eterna a cui devo giungere io e i miei fratelli, per questo vado in missione. Però la missione non è uno status definitivo e assoluto, in modo che realizzi la mia vita. Certi pensano così, come una casta. Ah, io entro nell'arma dei carabinieri. Ecco, vabbè, ma tu perché entri nell'arma dei carabinieri? Per essere un carabiniere, ma il carabiniere è un servizio, lo dice anche la parola, no? Sono in servizio, lo dicono, no? Quelli che svolgono una missione appunto esterna, no? Fuori dalla caserma. In servizio significa che io devo fare qualcosa a servizio di qualcuno, e quindi questo è il mio fine, no? Non che rivesto una divisa, perché questo non è un fine, allora diventa un idolo, no? Un feticcio. Ah, io sono insegnante di religione, beh, bene. Però il tuo fine non è essere insegnante di religione, è fare sì che le persone conoscano la religione. Se poi escono dalla tua lezione più ignoranti di prima, o addirittura nemici della religione, tu hai sbagliato tutto nella vita, cioè non hai raggiunto il tuo fine, anche se sei ufficialmente, tecnicamente, giuridicamente un insegnante di religione. Ah, io sono un sacerdote. Beh, il sacerdozio è già diverso perché c'è un'essenza, no? Uno sfragis, un segno indelebile dell'anima, quello già è. Però anche questo è un ministero, no? Se tu non salvi le anime, se tu non preghi per la salvezza delle anime, se tu non ti sacrifichi per la salvezza delle anime, non offri i tuoi sacrifici, le tue sofferenze, le tue pene fisiche e spirituali, fisiche, psichiche, per la salvezza delle anime, tu sei un sacerdote fallito. Sì, lo sei sempre, lo sarai sempre, però il fine del sacerdozio è la salvezza delle anime. Dobbiamo fare il possibile da parte nostra affinché l'amore si approfondisca ogni giorno di più e sia disinteressato. Ecco, l'amore è il fine, veramente. No? Se io amo, sono nella finalità. Amore vero, insomma, amore secondo Dio, amore secondo la grazia di Dio, amore come quello della Madonna, non è l'amore sensuale, ovviamente, no? Gli sposi possono avere questa componente, ma sempre finalizzata a un fine superiore, perché io amo mia moglie, perché la moglie ama il marito, perché si amano anche sessualmente, anche carnalmente, ma perché c'è il fine superiore della famiglia. Quello è il fine loro, no? Portare avanti una buona famiglia, generare dei figli alla gloria, come diceva Zelia Martin, la mamma di Santa Teresa di Gesù Bambino, voglio generare molti figli al paradiso, voglio farli andare tutti in cielo, ecco perché voglio generare dei figli, non per un altro scopo. Non ho i figli perché mi piace averli, alcuni lo dicono, no? È perché è il mio istinto. Perché sono i miei ormoni che me lo dicono, ma questo è insufficiente, no? Vabbè, pure gli animali lo fanno, sì, non è che si rendono tanto conto, però fanno le stesse cose che fanno quelle donne che magari sentono il bisogno di avere un figlio. Ma questo non è un fine, no? Siamo sempre a un livello basso, a un livello animale, quindi non spirituale, non umano, non razionale, non mistico. non religioso, ecco, non cristiano soprattutto, no? Tu non fai figli per il Signore, li fai perché li fai, basta. Perché ti piace, perché senti un piacere. Quando non, provi, non senti più questo piacere, magari li puoi anche sopprimere. Ecco perché ci sono anche tanti infanticidi oggi, no? Magari un momento prima quella donna desiderava un figlio e ce l'ha avuto. Poi gli dà fastidio perché non gli lascia fare la propria vita, allora che fa? Lo uccide, lo sopprime. Succedono queste cose. E non è una patologia, è l'impostazione sbagliata della vita. Che tu le cose le fai per un fine che non è un fine, no? Perché vuoi lavorare tanto, fare gli straordinari, impegnarti nello studio, nell'approfondimento, ecco, della tua specializzazione, della tua disciplina, per fare soldi. Allora, questo non è un fine, no? Perché fare soldi non è che ti gratifica per l'eternità, ti dà dei mezzi ancora più grandi per lavorare in questa vita, ma quando sono poi troppi, non sai neanche che farci, poi li butti. Oppure li spendi male, li perdi tutti, oppure rovini la tua stessa vita perché poi ti impegni in cose che non puoi sostenere per sempre. Beh, si sa, poi l'uomo diventa più debole, più fragile, no? Vabbè, avrà pure una bella pensione, avrà una servitù pagata, insomma, ospedali a peso d'oro, però poi bisogna lasciare la vita. E allora tutto quello che hai accumulato, di chi sarà? Vedete che Gesù come sapiente, no? Proprio una sapienza che ci disarma, no? Cioè chi ha vissuto per avere tanti soldi, no? Tanti beni immobili, tanti beni immobili, tanto fatturato, tanta possibilità di fare affari, ma è la tua vita. Questo è quello che ti gratifica per la vita? No, perché poi lo lascerai. Quindi tutto quello che hai accumulato è tuo? No, non è tuo, perché l'hai accumulato perché qualcun altro se lo prende, no? Alla fine della tua vita. E quindi hai sbagliato tutto, vabbè. Hai sbagliato il fine della vita. È importante tenere presente sempre il fine ultimo, definitivo, quello sostanziale, che regge tutte le tue azioni. Non può essere, ecco, non può essere quello temporaneo, ecco. Di avere un bel giardino, una bella casa, anche bei figli, certo, sono anche belle queste cose in se stesse, però non sono il fine, no? Il vero amore fraterno non cerca il proprio piacere, ma soltanto l'amore del prossimo. Cerca di aiutare l'anima, non si cura di esporsi, per questo a cose sgradevoli, ma si determina a superarle. E se ha il dovere della cura dell'anima, gli fa delle osservazioni anche a costo di dispiacergli. Se ciò non risulta efficace per amore, ne informa il superiore, benché a qualcuno possa molto dispiacere, perché anche questo fa parte del vero amore fraterno. E certo, io devo dire al superiore se le cose non vanno bene, lo devo informare, no? Perché può darsi che quel confratello stia rovinando la sua anima. Facendo cose che non piacciono a Dio, e allora io devo avvertire. Quello che è giusto non è spionaggio, no? Non è pentitismo. Ricordo tra i mafiosi, no? C'era questa parola, no? Pentito come cosa disdicevole, come tradimento del giuramento mafioso, no? Hai tradito la fedeltà, hai tradito la fiducia delle associazioni, hai giurato che non avresti mai rivelato nulla di quello che si faceva e di che si decideva in segreto. Ebbene, io ho una coscienza, se le cose che si decidono in segreto non sono buone, io le devo denunciare, perché non sto bene nella coscienza. E tanti mafiosi pentiti, cosiddetti pentiti, l'hanno detto, ma io non posso sopportare che si ammazzi la gente innocente, che si ammazzino i bambini, che si ammazzino le donne, pure incinte, che non hanno fatto niente, persone che magari sono solo conoscenti, che non hanno nessun legame con l'associazione, con la mafia, nelle guerre nostre interne, però vengono uccisi lo stesso, le stragi in cui vengono uccisi poliziotti, vengono uccisi magistrati. Vengono uccisi persone comuni che magari passavano per quella via, poi per caso scoppia un'autobomba, come è successo, no? Ecco, uccidendo certi magistrati, una bomba piena di tritolo, la gente passa per strada, muore, ma non c'entra niente con quel fatto, no? E quindi vengono uccisi deliberatamente degli innocenti. della gente che non c'entra assolutamente niente con quegli interessi, pure malandrini, pure malvagi, no? Quindi il vero amore non cerca il proprio interesse, ma quello dell'altro. Bene, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Leggiamo adesso la conferenza 194 di San Massimiliano. Siamo ormai alla fine del 38, 29 ottobre 1938, parla ai professi perpetui. Siamo alla vigilia della guerra, già si sentivano i venti di guerra, e che la Polonia era una delle nazioni più coinvolte, diciamo, nel conflitto. In questi giorni un frate mi ha raccontato di aver incontrato in treno un ex confratello dell'ordine. All'inizio era di poche parole, poi si è messo a chiacchierare e a raccontare quello che fanno gli altri ex frati che conosceva. Diceva che le autorità militari hanno raccolto alcuni di loro e li hanno destinati a incarichi di fiducia, cioè alle comunicazioni. Vedete, un frate dovrebbe fare la vita militare, no? Invece, se uno se ne va, ovviamente, è subito coscritto, e quindi non è che hanno guadagnato molto. Comunque, vediamo il prosieguo. Nonostante ciò, nonostante quindi abbia, insomma, un incarico, diciamo così, leggero, anche se di fiducia, perché le comunicazioni sono importanti. Nonostante ciò sono scoraggiati, e anzi uno di loro, che in convento si era distinto per il suo temperamento allegro, fuori è cambiato talmente da arrivare a ripetere spesso di aver perso il senso della vita. Ha tentato perfino di uccidersi e ora si trova in manicomio. E il Signore dà delle vocazioni, dà delle indicazioni, no? E ti dà anche il modo per essere felice. Se tu segui la via di Dio sarai felice, se tu ne segui un'altra di via, certo non sarai felice, perché la via della felicità è una, a ciascuno nel suo modo, nel suo tempo, nel suo stato. Ecco, la vita religiosa è una cosa molto importante, molto seria, e non può essere trattata come una cosetta così, senza importanza. Ecco, e quindi addirittura aveva perso il senso della vita. Ha tentato perfino di uccidersi e ora si trova in manicomio. pensate, no? Uno si disorienta talmente, si svuota completamente, perché il Signore dà tutto, a chi si offre a Lui, dà il senso, la vita, le forze, anche il sostegno, anche morale, psicologico, fisico. Se no, però tu tradisci il Signore, tutte queste cose le perdi. Dobbiamo aiutarli con la preghiera, perché per un certo tempo sono stati in mezzo a noi. Dobbiamo aiutarli a salvarsi. Ecco, certamente. San Massimiliano non dimentica nessuno, come Dio non dimentica nessuno, neanche quelli che lo hanno tradito, neanche Pietro. Pietro pure ha tradito. In fondo la sua vocazione l'ha venduta su un piatto di lenticchie, come aveva fatto Isaia, perché dice: io non conosco quest'uomo, non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito, spergiura, addirittura spergiura, bestemmia, no? La spergiura davanti a Cristo è una bestemmia, perché tu rinneghi Cristo, cioè rinneghi Dio, rinneghi il tuo Signore, rinneghi l'unica fonte della vita e della grazia. Il conto è che tu non lo conosci, beh, non lo conosco, vabbè, che cosa rinneghi? Non puoi rinnegare una persona che non conosci, ma se tu lo conosci, lo sai chi è, tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Lui l'ha detto, e ne era convinto, io credo che non ha detto delle cose in trance, non ha detto delle cose senza coscienza, non ha detto le cose senza piena avvertenza e deliberato consenso. Allora in questo caso non sarebbe colpevole, ma lui dice proprio sapendo che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, sa che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Colui che deve venire nel mondo, il redentore dell'uomo, lo sa e dice: io non lo conosco. Quindi è bestemmia, bestemmia gravissima, rinnegamento gravissimo. Proprio come questi frati che hanno abbracciato la vita religiosa, magari hanno fatto la professione perpetua, sono stati valutati adatti a questo tipo di vita, magari sono diventati anche sacerdoti. Io purtroppo ho avuto confratelli così che sono diventati sacerdoti, però poi hanno rinnegato la loro vita religiosa, il loro sacerdozio, hanno abbandonato tutto e hanno fatto un'altra vita, ma non credo, non li ho visti contenti di questo. Poveretti, dice San Massimiliano, dobbiamo molto pregare per loro e aiutare a salvarsi. Ieri, durante lo straordinario, guardando i frati dall'alto, mentre scavavano le fondamenta dell'edificio della stazione radio, mi rallegravo sinceramente alla vista di quella serenità di spirito che si radiava da tutto il loro comportamento. Se uno è libero, appartiene alla Madonna, si affida alla Madonna, è felice, è preservato da questi turbamenti, da queste tentazioni, da queste frivolezze che scorrono nella mente, soprattutto di quelli che vivono nel mondo, no? Ecco, la disperazione, l'abbandono, la solitudine, queste cose non si sentono, no? In convento, perché la Madonna c'è, se tu preghi, ti inginocchi, stai ore davanti all'Immacolata, stai ore davanti al tabernacolo, stai ore nella recita dell'ufficio. E nella meditazione delle cose di Dio, nella lettura spirituale, tutti i mezzi che il Signore ti ha dato per essere fedele, no? La Madonna non ti abbandona certo, ti darà sempre una risorsa, ti darà sempre grazie, aiuti spirituali per salvarti, per uscire fuori dal buco nero in cui ti vuole gettare Satana, il buco della disperazione, il buco del maligno, il buco dell'inferno. Ecco, San Massimiliano contempla i suoi confratelli, contempla i suoi figli della milizia dell'Immacolata, dell'Apocalanov, e vede che sono sereni. Mi rallegravo alla vista di quella serenità di spirito che si radiava da tutto il loro comportamento. Altro che o natura o natura, perché non dai quello che prometti ognor? Ecco, diceva San Leopardi, no Leopardi, perché così, così tanto tradisci i figli tuoi, inganni, perché con tanto inganni i figli tuoi? Leopardi, no? Il pessimista assoluto, no? Sulla vita, sulla natura, sulla storia e anche su Dio. Ecco. Poi si è convertito, pare, insomma, prima di morire, in fondo era di famiglia cattolica, anche lui si è ricordato della sua fede. Però è disperato, non vede niente. Non vuole vedere niente, non sa niente, non crede niente, è vuoto dentro, no? Non riesce a aggrapparsi a niente, no? Si sente proprio un pezzo di carne buttato nel mondo, come diceva Albert Camus. Siamo scaraventati nel mondo e non lo sappiamo perché. Questo è il dramma. Almeno lo sapessimo, cioè, beh, siamo un ingranaggio importante. nella vita del cosmo, anche un pezzo biologico importante per l'evoluzione della specie, come diceva, insomma, lì l'evoluzionista, no? Ecco, il famoso, adesso non mi viene neanche il nome, quanto l'ho rimosso dalla testa, però almeno c'è qualcosa di biologico, almeno serve a farlo, invece no, neanche quello, stiamo qua, ma proprio non c'è nessun senso. Che ci stiamo, beh, poveretti, è la filosofia moderna, una no? Filosofia che è tutta tecnologica, tutta scientifica, tutta piena di risorse, di conoscenze, però non sa bene a che cosa serve tutto questo. Quelli che fanno la guerra non lo sanno, perché noi dobbiamo armare l'Europa, tanti miliardi, 300 miliardi all'Europa, perché si riarma? Ma perché? Non lo sa nessuno. No, la guerra è la Russia, ma i russi non vogliono per niente fare la guerra. Noi la vogliamo, perché la vogliamo? Non c'è nessun motivo per farlo, no? Nessunissimo motivo, se no perché qualcuno nelle tenebre dell'occulto, i capi occulti dell'Europa, che sono i massoni, che sono i finanzieri, che sono gli esoteristi, hanno deciso questo, per guadagnare di più forse, no? Ma probabilmente per un disegno esoterico che non si può dire tanto terribile, tanto orrendo, no? La distruzione totale per la rinascita totale, questo è un po' l'ordo ab caos che è, diciamo, serpeggia nella fede massonica, che è una fede satanica. Poi Satana illude tutti che con la distruzione di tutto il mondo rinascerà un nuovo mondo. Ma se tu distruggi non puoi far rinascere, c'è poco da fare. Dal nulla non viene nulla, è Dio che invece può farti rinascere. Quindi la fede in Cristo, la fede in Dio, quella che ci vogliono togliere a tutti i costi. Poveretti, ecco, però San Massimiliano si consola vedendo la fede dei suoi figli, cosa l'Immacolata crea anche con pochi mezzi, anche nella povertà più assoluta. Però crea questa serenità di spirito, ecco, la fecondazione del bene che avviene senz'altro anche per una persona sola, anche chi sta nel deserto e fa l'eremita, che si sente solo, proprio abbandonato dai confratelli, però ha Dio, ha la sua presenza vicino a sé, ha l'Immacolata, la mediatrice fondamentale di tutte le grazie, e quindi ecco. Tutto è possibile. San Massimiliano praticamente cominciò da solo con 4-5 confratelli lì a Roma, fece il giuramento di fedeltà all'Immacolata, la consacrazione all'Immacolata, la fondazione della milizia dell'Immacolata per convertire i nemici della Santa Chiesa, soprattutto i massoni, si consacrò a questa missione impossibile, ecco, veramente, almeno per allora sembrava impossibile, oggi forse. Ecco, dato il livello di crisi dell'umanità, ecco, si capisce che o l'Immacolata o zero. Ecco, quindi San Massimiliano c'era arrivato già un secolo prima di noi. Ecco, la fondazione della milizia dell'Immacolata nel 1917. Quindi, ecco, è contento di questo. Ricordiamoci però che possono venire le tempeste interiori. Ecco, lui non accusa in maniera assoluta questi confratelli che sono usciti. Forse non è solo colpa sua, no? Ci sono le tempeste interiori, aridità, tentazioni. E poi anche quelle esteriori, anche i confratelli che magari non ti capiscono, ti maltrattano, ti calpestano, i superiori, i dispiaceri, le sofferenze, le varie contrarietà, qualche lutto in famiglia, so, qualche ingiustizia anche sociale. Non soltanto possono, ma devono venire e verranno, perché sono necessari affinché la virtù si radichi più profondamente. Ecco, bisogna entrare in questo spirito, qualsiasi difficoltà ci sia, non ci sta per distruggerci, ci sta perché noi la superiamo. Anche la morte, San Massimiliano l'accolse così, non è una nemica, no? Non è qualcosa che mi deve offendere, il bunker della fame non è qualcosa di negativo, è qualcosa che io devo padroneggiare e dominare con la fede. Con la fede e la preghiera, con la penitenza e l'aiuto dell'Immacolata. E proprio così fece, si mise a pregare, si mise a cantare, a far cantare gli inni dell'Immacolata, proprio nel bunker della fame, nel buio pesto di quel bunker, nel caldo opprimente di agosto, dove i prigionieri erano assiepati come bestie, nudi, senza nessun vestito, aspettavano solo di morire, senza mangiare, senza bere. Per lui era la prova da superare, era la prova da vincere. Era la prova in cui far trionfare l'Immacolata. Lui ragionava sempre così. anche quando lo percuotevano, le guardie naziste già più volte l'avevano percosso, l'avevano buttato per terra, l'avevano preso a calci fino a farlo sanguinare. Non reagiva con la violenza, non reagiva con la disperazione, con l'angoscia. Diceva: beh, Dio ti perdoni, poveretto te, insomma, che il Signore possa perdonarti, basta. E poi quando ci fu la traduzione, la tradotta, no, in treno verso Auschwitz, il comandante gli prese, ancora era vestito con l'abito religioso, con l'abito francescano, gli prese il crocifisso in mano, sapete che c'è il crocifisso, no? Che è appeso alla corona, ecco, dei francescani. Tu credi in questo? Ci credi? Ci credi? Ogni volta che dicevi ci credi, gli dava un pugno in faccia, 3-4 volte, 5, non so quanti pugni, e lui con calma si rimetteva in piedi e diceva: sì, ci credo. Ecco l'eroismo, la grandezza della fede, la vittoria della nostra fede sul maligno. Gesù, tutti gli odi che ha subito, nelle mani, nei piedi, il costato squarciato dalla lancia, il corpo tumefatto per le migliaia e migliaia di flagellazioni che ha ricevuto con questi ganci di ferro che strappavano via la carne, ringraziava Dio, benediceva Dio, lo dava a Dio, perché ogni flagello era anime, o un gruppo di anime, o quantità infinite di anime che venivano salvate. Quindi c'era da gioire, da rallegrarsi per questo e non da disperarsi, perché il Signore aveva costituito questa realtà per la salvezza di ogni uomo. Quindi ecco, dispiaceri, sofferenze, tentazioni, esteriori ed interiori, devono venire e verranno. È giusto, sono necessari affinché la virtù si radichi sempre più profondamente. Ecco, se noi ci mettessimo in questo atteggiamento, beh, c'è una difficoltà, bene, l'affronto, il Signore mi aiuterà, ho fede, mi metto a pregare. Il Signore mi farà venire la luce, mi darà la forza, mi darà la via della salvezza. Io non sono abbandonato, io appartengo a Dio, io appartengo a Cristo, io appartengo all'Immacolata e quindi l'Immacolata mi salverà. Ecco, San Ludovico, ecco, vescovo, il famoso San Ludovico francescano, morto giovanissimo, avevo più di 20 anni. Lui ebbe tentazioni orribili il giorno della sua morte. Il demonio gli si presentò per portarlo via: vattene via, bestia malvagia, perché l'Immacolata mi salverà. È lo stesso discorso di San Massimiliano. Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, cominciamo oggi, ecco, la conferenza 191 di San Massimiliano, dalle conferenze, ecco, edite da Casa Maria Meditrice nel 2014, ecco, pagina 405, lo Spirito Santo e l'Immacolata, ecco, una brevissima relazione, ecco. E forse una frase che scappò a San Massimiliano, racchiusa in questa unica conferenza 191. Due cose dice, ma di un'importanza dogmatica, teologica e spirituale immensa, infinita, ripresa anche da tanti mistici, trattata già in passato. San Massimiliano le riassume così. Allora, lo Spirito Santo è quasi incarnato nell'Immacolato. Cioè l'Immacolata, la Madonna, la Vergine Santissima, sarebbe l'incarnazione dello Spirito Santo. Ecco, non è un'eresia, ecco questo, perché alcuni potrebbero dire, no, è una creatura, ecco. Però anche Gesù ha una parte creaturale, no? Il Verbo di Dio è unito alla natura umana, quindi la natura umana di Cristo, che è data dalla Vergine poi, quindi c'è un collegamento strettissimo tra Gesù e Maria, perché la sua natura umana è tutta frutto di Maria. Questa natura umana è creata come la natura umana di Maria, però ma la Madonna non è solo natura, non siamo nel teilhardismo, tutto è natura, la natura è Dio, l'incarnazione sarebbe la creazione, allora non c'è più bisogno di nessuna redenzione, se la creazione è già Dio, tutto è Dio, tutto quello che c'è è Dio, viene da Dio, certo che viene da Dio, però non è Dio, non si identifica con Dio, è qualcosa di altro da sé, non è la sua persona, la creazione non è la persona, non è personalità divina, ecco, c'è una bella differenza, è una creazione, quindi esce da Dio e è Dio, se esce da Dio non è Dio necessariamente, ha qualcosa, ha l'impronta, ha il segno, certo che viene dall'alto, l'armonia, la bellezza, l'unità, la... In certo senso anche l'eternità, ecco, la creazione, almeno quella dell'uomo, siccome è più simile a Dio, ecco, ha l'eternità anche lui, anche se è creatura, no? Perché ha l'anima, l'anima è immortale in quanto spirituale, quindi non muore mai, non potrà mai morire. Ecco. Però, ecco, lo Spirito Santo, ecco, si incarna in Maria, in che senso? Che è prende questa creatura e la trasforma in sé. Come la natura umana di Cristo è trasformata, è transustanziata nel Verbo divino. Cosicché si vede Gesù, si vede un uomo, ma in realtà non è un uomo, ma è Dio. Si vede uno che possiede una natura umana, ma quella natura umana riveste solamente, ecco, le sembianze di Dio. Ecco, riveste la natura divina. Non ha una personalità propria, quella natura. Invece l'uomo ha personalità propria, no? Invece la personalità di Gesù è divina, è basta, non è un uomo come persona. È un uomo in quanto natura, in quanto rivestimento, in quanto insomma essere umano, ecco, però sostanzialmente, profondamente, la forma di quell'uomo è divina. Ecco, e così la Madonna non ha essenza divina, però ha il rivestimento divino. Ecco, è il contrario, no? È specularmente contrario e complementare a quello che è Gesù. Gesù è persona divina rivestita di umanità. La Madonna è persona umana rivestita di divinità. Ecco, nelle icone orientali questo è molto molto chiaro, no? Gesù appare con un vestito rosso rivestito con un manto azzurro. La Madonna appare con un vestito azzurro rivestita di un manto rosso, spesso e volentieri è così, no? Che vuol dire questo? Che vuol dire che è umanità rivestita di divinità e invece Gesù è divinità rivestita di umanità. Però le due cose, ecco, vanno di pari passo, sono complementari. Sono l'una e la conseguenza dell'altra. La Madonna viene da Gesù in maniera speciale, ecco, concepita senza peccato per opera dello Spirito Santo. Gesù viene da Maria senza peccato per opera dello Spirito Santo. È Dio che si riveste di umanità. Quindi Quindi lo Spirito Santo è incarnato in Maria, è incarnato nell'Immacolata, agisce attraverso l'Immacolata, è l'Immacolata, è l'Immacolata. Arriva a questo sillogismo, a questa conclusione. Almeno per noi, no? Ecco, come facciamo noi a ricevere lo Spirito Santo? Come facciamo a toccarlo? Come facciamo a sapere, a essere certi che quello Spirito che ci pervade è lo Spirito Santo? Se viene dall'Immacolata, questo è il criterio unico e assoluto. Per San Massimiliano è così. E non c'è eccezione. Lo Spirito Santo viene dall'Immacolata. Dove va l'Immacolata, viene lo Spirito Santo. Dove si invoca l'Immacolata, si invoca lo Spirito Santo. Dove, ecco, l'Immacolata è efficace lo Spirito Santo. Dove l'Immacolata agisce, agisce lo Spirito Santo. Ecco, non si scappa, è una teologia assoluta, fondata sui meriti assoluti di Maria Santissima, non per sua virtù, ma per grazia, perché è stata creata così. Il merito assoluto di Maria consiste nell'essere pervasa, essere rivestita dello Spirito Santo, essere quindi. Però lui dice quasi, ecco, veramente, è un po' umile, no? In questo San Massimiliano, cioè, non voglio fare un dogma. Io la penso così, però dice, è quasi la personificazione dello Spirito Santo. Non è che lo Spirito Santo si necessita, ovviamente, completamente a Maria Santissima, no? Come lo sposo alla sposa e la sposa allo sposo. Sì, è vero che questo legame c'è ed è profondo ed indissolubile, però certo lo Spirito Santo è pure libero, quindi può fare anche senza la Madonna, insomma esisteva prima della Madonna e esisterà per sempre e anche può agire autonomamente dalla Madonna, però per noi che abbiamo questo riferimento umano, che abbiamo l'umanità, che siamo collegati dalla natura umana e possiamo conoscere le realtà divine solo per mezzo di Maria, che le ha conosciute per prima, allora anche noi possiamo ricevere lo Spirito Santo solo con la mediazione di Maria. Ecco. Cioè è un discorso relativo all'uomo, questo della personificazione dello Spirito Santo. Per noi è così. Poi, certo, quando lo Spirito aleggiava sulle acque, quando la Madonna ancora non era stata creata, non era uscita dal grembo dell'Altissimo, certo lo Spirito Santo ancora c'era, già c'era, persiste per sempre e quindi formava tutti i mondi, formava l'universo, formava le creature, quindi indipendentemente da Maria Santissima, però ecco adesso per noi che ci siamo, per noi che siamo uomini, per noi che abbiamo personalità umana, la Madonna è punto di riferimento costante per ricevere lo Spirito Santo. Poi aggiunge San Massimiliano un'altra notazione molto importante, molto dogmatica, molto teologica: la Madre Santissima era così unita allo Spirito Santo che le sue azioni erano in un certo senso le azioni stesse dello Spirito Santo. Allora, Maria è in se stessa, nella sua natura, diciamo, lo Spirito Santo, no? Perché è creata per opera dello Spirito, agisce per mezzo dello Spirito, concepisce per mezzo dello Spirito, si muove per mezzo dello Spirito, mossa dallo Spirito va dalla cugina Elisabetta, per mezzo dello Spirito Santo consacra Giovanni Battista nel seno della sua madre Elisabetta, anche Elisabetta diventa profetica, diventa una profetessa, parla per opera dello Spirito Santo che riceve da Maria Santissima, quindi è tutto un'onda, un bagno di Spirito Santo e incontrare Maria. Ecco, e allora se la Madonna è così trasformata, trasfigurata nello Spirito Santo, è conseguenza pratica, ogni azione che fa lei è un'azione dello Spirito Santo. Quindi quando appare a Fatima è lo Spirito Santo che parla, quando dice dei consigli è lo Spirito Santo che dà dei consigli, quando chiede qualcosa per la redenzione dell'umanità, come la consacrazione dei primi 5 sabati al suo cuore immacolato, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, bestemmie, indifferenze, no? Che vengono fatte al cuore di Gesù, al cuore di Maria, e questo lo chiede lo Spirito Santo, quindi è come una rivelazione divina. O meglio, una specificazione, una esplicitazione molto potente delle scritture che già contengono la rivelazione. Però per noi, siccome è molto difficile dedurre dalle scritture le verità rivelate, le verità di fede, ecco che ci aiuta la Madonna. Ecco, operare per opera dello Spirito Santo significa consacrarsi all'Immacolata, consacrare 5 sabati all'Immacolata. Vivere il Santo Rosario ogni giorno, chiedere le grazie all'Immacolata, ecco, offrire qualche sacrificio alla Madonna, ecco, ogni giorno, e diciamo avere il pensiero sempre rivolto all'Immacolata, no? Non distraendosi di cose umane, di cose che possono toglierci o distrarci dall'unico ideale che esista, che è l'Immacolata, no? San Massimiliano cerca di fare proprio così, siccome è lo Spirito Santo che ha suscitato Maria e ogni azione della Madonna è azione dello Spirito Santo, secondo questa dottrina, lui deve fare pedissequamente tutto quello che chiede la Madonna, quindi evitare il peccato, ecco, confessarsi, pregare molto il rosario, ecco, adorare l'Eucarestia, diffondere il culto dell'Eucarestia, diffondere il culto dell'Immacolata. Diffondere la teologia mariana, ecco, diffondere gli scritti mariani, gli scritti che i santi hanno pubblicato su Maria Santissima e che hanno enucleato la sua verità, la sua teologia, ecco, la sua mediazione materna, la sua volontà di salvare tutte le anime. Ecco, io qui ho presente, per esempio, lo scritto, ecco, il commento di questo testo di San Massimiliano, di Padre Stefano Maria Manelli, il Mastero Mariano nel Mistero Trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria. Ecco, la Trinità si esprime attraverso Maria e lo Spirito Santo è espresso in maniera sublime dall'Immacolata. Abbiamo detto San Massimiliano crede, ritiene che sia l'incarnazione dello Spirito Santo e l'azione dello Spirito è l'azione dell'Immacolata. Allora, lo Spirito Santo, qui scrive Padre Stefano, ecco, questo libro è edito da Casa Maria Editrice, ecco pure nel 2022, ecco quindi molto recente questo trattato di teologia trinitaria mariana. Lo Spirito Santo discese sulla terra la prima volta su Maria alla sua concezione per la concezione immacolata in vista della sublime maternità divina. Sublime al riguardo il pensiero di San Giovanni della Croce, dottore della mistica, affermando che lo Spirito Santo fin dal principio stette con Maria Santissima, elevata allo stato dell'unione trasformante, per cui mai ella ebbe impressa nell'anima l'immagine di creatura alcuna, e da questa in nessun momento fu spinta ad operare, ma agì sempre sotto mozione dello Spirito Santo. San Giovanni della Croce, salita al Monte Carmelo, 1.3, capitolo 2, numero 10, pagina 230. Quindi questa è dottrina magisteriale della Chiesa, perché sappiamo che San Giovanni della Croce non è solo un santo, ma è anche dottore della Chiesa, quindi il suo insegnamento è magistero della Chiesa. Quindi lei ebbe impressa nell'anima non un'immagine creaturale, ma l'immagine dello Spirito Santo. È una creatura che ha l'immagine dello Spirito. Pensate un po', no? Beh, Gesù è Dio per natura, no? Gesù è Dio perché è il Verbo di Dio, seconda persona della Trinità, Verbo fatto carne. La Madonna è diciamo, creata con l'immagine dello Spirito. Quindi, ecco, ha ragione San Massimiliano a dire che è l'incarnazione dello Spirito. San Massimiliano Maria Kolbe, il grande apostolo e martire, chiamato Folle dell'Immacolata, adopera un linguaggio di chiarezza cristallina e ricchezza di contenuto certamente non ordinario quando afferma che lo Spirito Santo dimora nell'Immacolata, vive in lei e già dal primo istante della sua esistenza, sempre per l'eternità. In che cosa consiste questa vita dello Spirito Santo in lei? Egli stesso è l'amore in lei, l'amore del Padre e del Figlio, l'amore con il quale Dio ama se stesso e l'amore di tutta la Santissima Trinità, scritti Colbiani, numero 1318. Quindi queste sono le lettere di San Massimiliano, non sono le conferenze, scritti Colbiani, 1318. E in lei, quindi, c'è l'amore della Trinità, è l'amore della Trinità. Spirito Santo dimora nell'Immacolata, sin dal primo istante, essendo senza peccato, che cosa c'è nell'Immacolata? Non essendoci il peccato, per forza c'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo scese la seconda volta su Maria nell'evento divino dell'Annunciazione, precisamente al momento della concezione di Gesù. Tutta la Santissima Trinità, nell'operazione dell'Incarnazione, è di santità infinita. Ancora San Massimiliano spiega il momento della concezione di Gesù nel grembo della Vergine, dell'Immacolata, resa divinamente feconda, affermando che l'Immacolata concezione increata, cioè lo Spirito Santo, concepisce immacolatamente nel grembo dell'anima di Maria la vita divina, ossia la sua Immacolata concezione. Pure il grembo virginale del corpo di lei è riservato a lui che vi concepisce nel tempo anche la vita divina dell'uomo Dio. Ecco, quindi lo Spirito Santo che agisce. E in più, ecco, ancora una volta lo Spirito Santo è presente, ecco, in Maria nel giorno della Pentecoste, la nascita della Chiesa, figlia di Maria, associandola nella missione di comunicare la santità alla moltitudine delle anime, le quali così saranno generate alla vita della grazia. Ecco, San Luca negli Atti degli Apostoli descrive la Madonna presente nel Cenacolo, Atti 1,14. In preghiera comunitaria per la preparazione alla discesa dello Spirito. San Francesco di Assisi, mistico supremo, ci lasciò per primo nella storia l'espressione limpida e luminosa della Madonna, sposa dello Spirito Santo. Con queste parole di luce superna, Santa Maria Vergine, non è mai nata al mondo una fra le donne simile a te, figlia d'ancella dell'Altissimo Re Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo, antifona dell'ufficio della Passione del Signore. Ecco, allora abbiamo completato l'opera, cari fratelli, questa edizione di San Massimiliano non è astrusa, anzi è molto probante della vita e dell'opera di Maria in noi. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, continuiamo con Maria Santissima il cammino della fede e dell'amore al Signore. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio.